ad alta voce. Michela Martini legge Valentino di Natalia Ginzburg. Quinta puntata.
Salii a piccoli passi nella mia stanza. Avevo quella lana da dipanare e a un tratto mi pareva così faticoso dipanare la lana e anche tirar su i piedi nel salire le scale e dovermi spogliare e piegare i vestiti sulla sedia e mettermi a letto. Volevo chiamare la cameriera e dirle che avevo mal di testa e non sarei scesa a cena. Ma non volevo vedere la cameriera, non volevo vedere quei suoi capelli rossi e ricordare quel giorno. Pensavo che dovevo andarmene da quella casa subito, il giorno dopo, non vedere più Kit. E pensavo come non c'era niente di bello nella mia sofferenza, perché io non amavo Kit. Sentivo solo vergogna, vergogna che mi avesse detto che ci saremmo sposati e poi che non si poteva fare. E mi pareva che in tutti quei giorni avessi speso tanti sforzi inutili per cancellare tutte le cose che non mi piacevano di Kit, per accendere quelle che mi piacevano, per imparare a vivere col suo viso da neonato vecchio. Quanti sforzi inutili, inutili, quanti sforzi inutili e umilianti. Com'era buffo Kit, così tutto spaventato di dovermi sposare davvero. Quando Maddalena venne da me, le dissi che Kit e io, d'accordo, avevamo deciso di non sposarci e che volevo andarmene via di casa per un po' di tempo. Parlavo a voce bassa e tenevo la faccia voltata verso la parete. Avevo pensato a lungo quelle parole dentro di me e ora le recitavo piano piano, fiaccamente, come una cosa già successa già da tanto tempo. Avevo pensato di dire così perché Maddalena non se la prendesse con Kit. Ma anche era per non avere tanta vergogna. Ma invece Maddalena non credette che d'accordo avessimo deciso di no. Tutte e due vi siete pentiti? No, solo lui, disse, e non pareva stupita. Tutte e due, ripetei fiaccamente, tutte e due. Solo lui, disse, lo conosco bene, tu sei di quelli che non cambiano idea. Beh, non è poi una gran disgrazia, ne troverai un altro molto meglio di Kit. È così scombinato questo Kit. Domani verrà a dirti che ti vuole di nuovo, lo conosco. Ma tu lascialo perdere, vedi com'è scombinato, com'è indeciso. Vedi che anche per i mobili non si decideva mai. Voglio andare un po' via, dissi. Dove via? Non so, un po' da sola, un po' da qualche parte. Come ti pare, disse, e mi lasciò. Partì l'indomani mattina, prima ancora che Valentino s'alzasse. Maddalena mi aiutò a fare le valigie, volle darmi del denaro e venne alla stazione con me. «Ciao», disse, e mi baciò. «Non litigare troppo con Valentino», le dissi. «No», disse, «cercherò di non litigare. E tu non piangere, non farti amare alla vita. Non ne vale la pena per quello scemo di Kit». Andai dalla zia Giuseppina. La zia Giuseppina era la sorella di mia madre. Stava in campagna, nel paese dove aveva fatto scuola tutta la vita. Adesso non faceva più scuola e passava le giornate a lavorare a maglia. Le pagavano un po' quei lavori e viveva della pensione e di quello. Non la vedevo da tanti anni e mi colpì la sua rassomiglianza con mia madre. E quando guardavo il suo piccolo chignon bianco e il suo profilo delicato, mi sembrava proprio di essere con mia madre. Le avevo detto che ero stata malata e che avevo bisogno di riposo. Ed era piena di premure per me. Badava che non mi mancasse niente, mi preparava le pietanze che mi piacevano. Passeggiavo con lei prima di cena, piano piano, con la sua mano magra posata sul mio braccio. E mi pareva di passeggiare con mia madre. Ogni tanto arrivavano le lettere di Maddalena, brevi, delle brevi notizie. Le cose con Valentino andavano così così. I bambini stavano bene, mi ricordavano e aspettavano il mio ritorno. Raccontavo alla zia Giuseppina dei bambini di Valentino e dei bambini di Clara. Si ripetevano sempre le stesse parole. La zia Giuseppina rifaceva sempre le stesse domande. Soprattutto la incuriosiva quella moglie di Valentino, tanto ricca, quella sua villa con tanti servitori e tappeti. E si stupiva un po' che avessi lasciato quella bella villa per venire da lei, nel suo povero paese fangoso, così fuori mano. Ero già da 2 mesi dalla zia Giuseppina e si avvicinava il tempo che dovevo ritornare a far scuola. E scrissi alla nostra portinaia d'una volta perché mi indicasse una stanza, perché non volevo più abitare da Maddalena. E così mi preparavo a ripartire. E con la zia Giuseppina facevo il giro delle sue conoscenze per dire addio e promettere cartoline. Un mattino ricevetti una lettera da Valentino. Era tutta sgorbiata e sconnessa. Diceva: «Con Maddalena non ci possiamo più stare insieme. Sono molto addolorato. Cerca di venire presto qui». E al fondo della pagina c'era scritto: «Avrai saputo della morte di Kit». Io non sapevo niente. Era morto Kit? E mi sembrò di vederlo, morto, disteso, con le sue lunghe gambe diventate rigide. Avevo cercato di non pensare a lui per tutto il tempo, perché non l'amavo, ma pure era duro che non mi avesse voluto. E intanto lui era morto, Kit. Piansi. Ricordavo la morte di mio padre, poi la morte di mia madre. Quei visi che a poco perdevano ogni traccia nella memoria e inutilmente ci si sforzava di ricordare tutte le cose che dicevano sempre. E cosa diceva lui, Kit? «Ti ricordi la vecchia con la scarpa?» diceva. «Chi ci proibisce di fare qualche gita insieme?» «Io sono uno straccio», diceva. «Proprio di quelli che ci si pulisce per terra». Dissi addio alla zia Giuseppina. In treno rilessi ancora la lettera di Valentino, quegli sgorbi incoerenti. Aveva litigato ancora con Maddalena. Ormai c'ero abituata a vederli litigare. E chissà, forse li avrei ritrovati già di nuovo in pace. Ma quella frase mi faceva impressione. «Sono addolorato». Quella frase mi suonava curiosa, perché non era una frase da Valentino. E anche era strano che m'avesse scritto, lui che aveva orrore di prendere in mano la penna. Dalla zia non leggevo i giornali, perché lei non ne comprava, e del resto in quel piccolo paese arrivavano sempre in ritardo di qualche giorno. Così non avevo saputo della morte di Kit. Ma perché Maddalena non m'aveva scritto? Avevo il cuore stretto d'angoscia e tremavo. Mi pareva di avere la febbre. Il treno correva forte nella campagna e rivedevo i luoghi che avevo visto quel giorno in automobile. Quel giorno che ero stata con Kit a cercare la cameriera ed eravamo stati così felici. E ricordavo il vino e le piccole pere e la vecchia che ci aveva tirato la scarpa. Arrivai alla villa che erano le 4 del pomeriggio. I bambini mi vennero incontro in giardino e mi fecero festa. La balia lavava sotto l'androne. Il giardiniere innaffiava le aiuole. Dunque tutto pareva come il solito. Salii nel salotto. Maddalena era seduta in poltrona, con gli occhiali bassi sul naso e con un gran mucchio di calze da rammendare. Di solito non era a casa a quell'ora e in ogni modo non rammendava le calze. «Ciao», disse guardandomi sopra gli occhiali. E mi parve a un tratto che fosse diventata molto vecchia, una vecchia signora. Chiesi: «Dov'è Valentino?» «Non più qui. Non vive più qui. Ci siamo separati. Siediti». Sedetti. «Non ti stupire se rammendo le calze», mi disse. «Calma i nervi. E poi non voglio più vivere come prima. Voglio rammendare le calze e occuparmi della casa e dei bambini e stare molto seduta. Sono stufa di andare in giro per le mie terre e urlare e trafficare. Di soldi ne abbiamo. E adesso non c'è più Valentino a buttarli via per i suoi vestiti e le altre cose. Valentino gli ho detto che gli manderò un tanto al mese, una busta. Valentino verrà ad abitare con me», dissi. «Prenderemo 2 stanze, fino a quando non vi sarete riconciliati». Non rispose. Rammendava molto accuratamente, stringendo forte le labbra e aggrottando la fronte. «Ma forse presto farete la pace», dissi. «Avete litigato altre volte, poi avete rifatto pace. Lui m'ha scritto che è molto addolorato». «Ah, t'ha scritto?» disse. «Che cosa t'ha scritto?» «M'ha scritto che è molto addolorato e nient'altro», dissi. «E allora sono venuta subito qui e m'ha scritto che è morto Kit». «Ah, te l'ha scritto?» disse. «Sì, Kit s'è ammazzato». Parlava con voce fredda, lontana. D'un tratto posò la calza che rammendava con l'ago infilato. Si strappò via gli occhiali e mi sgranò in faccia degli occhi cattivi. «È successo così», disse. «S'è ammazzato. Ha mandato via di casa la serva con una scusa. Ha acceso nella stanza da letto quella stufa a carbone, l'ha scoperchiata e ha chiuso il tiraggio. Ha lasciato una lettera per Valentino. Io l'ho letta». Respirò forte e si passò il fazzoletto sul viso, sulle mani e sul collo. «Io l'ho letta. E poi allora ho frugato tutti i cassetti. C'erano fotografie di Valentino e lettere. Non lo voglio vedere mai più, Valentino». D'un tratto si mise a singhiozzare convulsamente. «Non lo voglio vedere mai più», diceva. «Non me lo fate vedere mai più. È una cosa che non posso sopportare. Avrei sopportato qualunque cosa, qualunque storia con una donna, ma non questa cosa qui». Tirò su la faccia e mi fissò di nuovo con gli occhi cattivi. «Anche te, non ti voglio più vedere, vai via!» «Dov'è Valentino?» dissi. «Non lo so, il Bugliari lo sa. Stiamo facendo le pratiche per la separazione. Digli che stia tranquillo, ogni mese il Bugliari verrà con la busta». «Ciao Maddalena», dissi. «Ciao Caterina», disse. «Non venire più, preferisco non vedere nessuno della vostra famiglia. Preferisco stare tranquilla». S'era messa di nuovo a rammendare. «Vedrò di farti incontrare sovente i bambini», disse, «ma non qui. Combineremo con l'avvocato e ogni mese manderò la busta».
«Non importa la busta», dissi.
«Importa», disse, «importa». Già scendevo le scale quando mi richiamò. Ritornai e allora mi abbracciò di nuovo e pianse, ma questa volta piangeva senza rabbia, quietamente, pietosamente. «Non è vero che non voglio più vederti», disse. «Torna ancora da me, Caterina, mia carissima Caterina». E pianse anch'io e restammo a lungo abbracciate. E poi uscii nel pomeriggio soleggiato e calmo e andai a telefonare al Bugliari per sapere dove era Valentino. Adesso io e Valentino viviamo insieme. Abbiamo due piccole stanze con la cucina e un ballatoio davanti. Il ballatoio guarda su un cortile che somiglia molto al cortile della casa dove stavamo col papà e la mamma. Certe mattine Valentino si sveglia con le idee di commercio e si viene a sedere sul mio letto e fantastica a lungo con cifre, damigiane d'olio e navi. E allora se la piglia col papà e la mamma che l'hanno fatto studiare, mentre lui sarebbe stato così bravo a occuparsi d'affari. Lo lascio dire. Io faccio scuola al mattino e nel pomeriggio ho delle lezioni private. E allora dico a Valentino di non farsi vedere in cucina, perché in casa sta sempre con una vecchia vestaglia che ormai è diventata come un cencio. Valentino è abbastanza obbediente e docile con me. Ed è anche abbastanza affettuoso, e quando torno da scuola infreddolita e stanca mi prepara la borsa dell'acqua calda. È ingrassato perché non fa più nessuno sport e si vede qualche ciocca grigia nei suoi ricci neri. Al mattino di solito non esce, ciondola per la casa nella sua vestaglia lacera, legge dei giornaletti e fa le parole crociate. Nel pomeriggio si fa la barba, si veste e va fuori. Lo seguo con gli occhi finché svolta l'angolo e poi dove vada non so. Una volta alla settimana, il giovedì, i bambini vengono da noi. Li accompagna la nurse. Ora hanno una nurse e la balia è andata via. Valentino fabbrica di nuovo per i suoi bambini quei giocattoli con la stoffa e la segatura che faceva una volta per i figli della portinaia.
gatti e cani e diavoli tutti bitorzoluti. Non parliamo mai di Maddalena, Valentino ed io. Non parliamo neppure di Kit. Tratteniamo le nostre parole ben ferme su piccole cose, su quello che mangiamo o sulla gente che abita di fronte. Vedo Maddalena qualche volta. È diventata molto grassa, tutta grigia, e fa proprio la vecchia signora. Si occupa dei suoi bambini, li porta a pattinare e organizza per loro delle feste in giardino. Ora va di rado nelle sue terre. È stanca e dice che di soldi ne ha fin troppi. Sta in casa degli interi pomeriggi e il Bugliari le tiene compagnia. È contenta di vedermi, ma non devo parlarle molto di Valentino. E con lei, come con Valentino, sto attenta a trattenere le parole sulle cose che non fanno male. I bambini, il Bugliari, la Nors. Così non ho nessuno con cui dire le vere parole. Le vere parole di tutta la nostra storia così come è stata, e me le tengo dentro, e certe volte mi pare che mi strozzino il fiato. Certe volte mi viene una grande rabbia contro Valentino. Me lo vedo lì a ciondolare per la casa nella sua vestaglia lacera, a fumare e a fare le parole crociate. Lui, che mio padre credeva che diventasse un grand'uomo, lui che si è preso sempre tutto quello che la gente gli ha dato, senza sognarsi di dare mai niente, senza trascurare un sol giorno di carezzarsi i ricci davanti allo specchio e di farsi un sorriso. Lui, che certo non ha mancato di farsi quel suo sorriso allo specchio, neppure il giorno della morte di Kit. Ma non dura a lungo la mia rabbia contro di lui, perché lui è la sola cosa che rimanga nella mia vita. E io sono la sola cosa che rimanga nella sua. Così sento che da quella rabbia io mi devo difendere. Devo restar fedele a Valentino e restare ferma al suo fianco. Che mi trovi se si volta dalla mia parte. Lo seguo con gli occhi quando esce per strada. Lo accompagno con gli occhi fino all'angolo. E mi rallegro che sia sempre così bello, con la piccola testa ricciuta sulle spalle forti. Mi rallegro del suo passo ancora così felice, trionfante e libero. Mi rallegro del suo passo dovunque lui vada.
Michela Martini ha letto Valentino di Natalia Ginzburg, a cura di Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini, regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma radio3.rai.it.